per il futuro davvero mi sa che il telefono spesso è spento o in silenzioso e non mi interessa ascoltare niente. L'unica attenzione, siccome la semifinale non l'abbiamo giocata tanto tempo fa, era quello di concentrarmi su tutto quello che erano le partite importanti e poi si valuterà tutto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Anche quest'anno abbiamo davvero onorato al meglio questa competizione che ci vede in finale dopo un percorso netto tra il girone e le partite poi successive, e ci ha permesso di arrivare ancora a disputare l'ennesima finale. Contentissimi di essere ancora qui per avere questa rivincita. Dobbiamo interpretare la partita come se fosse l'ultima della nostra vita. Nessuno sa e ha la certezza di esserci ancora nei prossimi anni e quindi dobbiamo cercare veramente di essere perfetti.
Mi ha dato un assist pazzesco sul futuro, perché ha detto: non sapremo chi ci sarà qua il prossimo anno.
No, in una finale. Intendo una prossima finale.
Volevo augurare la migliore fortuna alla Fiorentina per mercoledì sera con la finale di Confederation. Mi raccomando, tifiamo per voi. No, scherzo, io non tifo per voi, no.
Allora, come potete già vedere, come potrete sentire, oggi mi ha raggiunto un amico di vecchia data, cioè Alessandro Allara, che è qui vicino a me. Ciao Ale.
Ciao Carlo, ciao a tutti. Ho la voce giù oggi, eh?
La voce giù? Sì. Sei molto sexy.
Meno male.
Molto sexy. Cosa dici, Pardo? Sexy Allara, eh?
Sexy, sì, ma Allara, tu sei mezzo romano. Sono a Piazza Melozzola Forlì, ma tra Piazza dei Carracci. Come si fa?
Ho capito, non mi hai detto se domani giochiamo a padel, e quindi niente. Sono venuto a Milano, sono scappato.
Vado in Umbria, domani torno, vado in Umbria.
Io invece qui, ma c'è chi è ad Atene, cioè un pazzo. Chi può essere ad Atene a vedere la Fiorentina se non un pazzo come Baldi? Buongiorno Baldi.
Buon pomeriggio, siamo a Piazza Cozia, da noi sono le 15.07, quindi per chi ci ascolta in podcast siamo un'ora avanti. Sono abbastanza pazzo, fa un caldo abbastanza forte, però vi posso dire, se Pardo fa le dirette da Trastevere, le faccio da Piazza Cozia, fa caldo ma c'è una bella acropoli e si sta abbastanza bene.
Mi risponda al tifoso toscano, livornese peraltro, che ha detto
No, al tifoso livornese rispondiamo, lui ha dei problemi sulla scelta della presidenza tra Eshua e quant'altro, quindi si goda la Serie D e stasera guardi la Fiorentina, almeno qualche coppa la guarda, vede di vederla e non solo di guardare la Serie D, però insomma, lo sai, qui è campanilismo, ho trovato un pisano alla fine che mi ha detto: ah, perché noi, io sono pisano, ecco appunto, qui ci sono i tifosi accanto a me perché poi se li porto più avanti. Però mi dicono è Pisa, insomma, tifa per Atene e quant'altro. Ma ho trovato anche uno con la maglia della Juve nella fanzona, pensa un po'.
Cosa ci fa? Vuole prenderle? Cioè ha deciso di prendere, se non dagli insurrezionalisti greci, da quantomeno da voi?
Ma guarda, io stamani ho trovato uno di quegli addetti alla UEFA che mi ha detto: mi raccomando, quando torni verso casa stai attento, perché se perdi ci sono quelli dell'Olympiakos che si arrabbiano con te, se vinci ci sono quelli dell'AEK, quindi stai attento.
Sì.
E io gli ho detto: guarda, io da ieri sera che sono arrivato, ma sto abbastanza tranquillo, vedo una città abbastanza degradata, però per il momento ti dico, tante maglie viola, tanta fiorentinità nonostante tutto.
Vedo una città abbastanza degradata, Pardo.
Chiediamo scusa all'ambasciatore greco subito. Sì,
come sapete,
culla dell'umanità, culla della civiltà. Qui da Roma mi sento di lanciare un messaggio di grande, molto ecumenico nei confronti del livello, diciamo, di evoluzione urbanistica, storica, architettonica della città di Atene.
Sì, e anche sul livello etilico di Baldi, peraltro, anche sul livello etilico di Baldi.
Forza Viola!
Sì,
sì, forza Viola.
Forza
anch'io.
Viola.
Anch'io.
Beh, qui abbiamo un claro
esempio. Sono
Juventino
che... della Viola.
Hai capito, Maddi? Quindi non è solo quel pazzo che è con te.
Assolutamente.
C'è anche un altro pazzo qui vicino a me che è all'Ara. Che ti fa.
Ma guarda Carlo, Viola. Ti posso dire che non solo c'è un pazzo, ma ce ne sono tanti. Ad esempio, adesso te ne porto due in diretta.
Sì.
Che io non mi ricordo neanche come si chiamano perché li ho conosciuti adesso.
Non ho
che
dubbi.
Sono partiti direttamente da. Quando avete preso il biglietto?
A gennaio.
Hanno comprato il biglietto. Come ti chiami?
Filippo e Marco.
Filippo e Marco hanno preso il biglietto a gennaio, quindi ben prima degli ottavi. Cioè praticamente l'hanno preso sui gironi perché credevano in questa Fiorentina.
Ovvio.
Prima dei sorteggi e dopo i sorteggi ci abbiamo creduto ancora di più. E quindi vedi Carlo, però io voglio andare anche ad altri tre che ora li vedo, sì, qui davanti a me, che sono uno, due, tre, che sono arrivati. Da dove arrivate voi?
Da Malta,
cioè questi dove siete atterrati?
Siamo arrivati.
Bologna, Malta.
Bene.
Quanto tempo?
Stamattina alle 5:45 di notte siamo arrivati.
12 ore buone ci si è messo per gli altri.
12 ore buone ci si è messo, cioè
sì.
Ritorno via Barcellona. Quindi Carlo, quando si parla di pazzi,
sì,
te devi pensare, c'è una tifoseria in Italia,
sì,
che è più pazza di tutte,
sì,
che è quella della Fiorentina, che si fa 12 ore.
Beh, una bella lotta.
No, stamani ho trovato uno del Viola Club Atene che mi ha detto: ma sai, io ho preso ferie una settimana, sono arrivato lunedì, ci ho messo 15 ore. Uno è arrivato da Melbourne. E quindi ti posso dire, perché in Italia, visto che siamo in una trasmissione che parla a livello nazionale, non capiscono quanto sia importante questa partita.
No.
Questa partita è la nostra Champions League. Te lo dico, ti dico una bestemmia in chiesa. Questa è la nostra Champions League.
Ma no, è tutt'altro
che
deve
essere la Champions League di tutti. Deve essere la Champions League di tutti. No, ma io adesso non voglio fare classifiche fra tifoserie perché non hanno nessun senso. Però voglio dirti, non c'è molto di diverso da quello che raccontavo un anno fa a Budapest dei tifosi della Roma o quello che è successo all'Atalanta l'altro giorno. Poi la Fiorentina è una tifoseria meravigliosa, caldissima, appassionata, lo diciamo mille volte, insomma una città che vive per il calcio, quindi è assolutamente contagiata da questa passione. Ma oggi è bellissimo, è forza Viola, perché insomma io credo che al di là delle facezie, o magari di qualche rivalità specifica, insomma nessuno pretende che fra Brescia e Bergamo, al di là dell'aver condiviso insieme il fatto di essere città europea italiana della cultura, voglio dire, nessuno pretende che il campanile venga superato al 100%, però un po' di fierezza, no? Un po' di simpatia per il calcio italiano, per quello che insieme si sta costruendo, penso che sia collettivo. E se all'Ara stasera, che non è esattamente un tifoso Viola, avrà simpatia, e non ne dubito perché lo conosco, ci saranno anche tanti tifosi della Juve stasera che avranno simpatia per la Fiorentina, questo secondo me è positivo, perché è la dimostrazione del fatto che abbiamo qualcosa che ci lega in comune, al di là delle rivalità e delle bandiere, che poi insomma dalla prima giornata prossimo tornerà a sventolare ed è,
ma certo, ma io non...
è tutto giusto, dai, tutto,
sì,
è tutto,
no,
sano,
è tutto, ma anche il gufismo è sano, entro i limiti dell'ironia, a me piace, difendo il gufismo. Baldi, mi fa una cortesia per favore, mi lancia quel frammento, quella canzone che ci ha mandato, ci spiega cos'è, poi la saluto.
Allora, guardi Genta, quella stasera è una partita per la Fiorentina che conta talmente tanto, che te l'ho detto, è come la nostra Champions League. E quindi per i fiorentini c'è del genio, c'è della fiorentinità, c'è quel senso di amici miei che in tanti non capiscono. E quindi quello che sentirete tra pochissimo, appena ve lo lancio, è un momento di fiorentinità, un momento di fiorentinità vera, che lo si capisce dai bambini che da Firenze oggi fanno le foto per la Fiorentina con i disegni, a quelli che gli hanno rubato le finali, a quelli della mia generazione che di trofei non hanno vinti uno. E quando io oggi ho visto Commisso qua in questa piazza dove sono adesso che è emozionato, ti posso dire, caro Carlo, che stasera io ti dico, non voglio perdere la testa alta, perché ormai della testa alta sono un po' pieno, ho diciamo il collo pieno di anelli come quelle tribù, quindi vorrei vincere con un trofeo per finalmente nella mia storia, nella mia vita, dopo 28 anni, alzare un trofeo e ricordarmelo. E quindi lanciamo un piccolo augurio, un piccolo coro di fiorentinità, perché in tanti la fiorentinità non la capiscono, ma noi siamo la patria dei amici miei. Alcuni dentro Radio 24 hanno detto che scommetteranno contro la Fiorentina e io sto con Nebbiolo Stirato.
Bravo.
Addio.
Bravo.
O mangia lo zazzi, o balla ci sirtai, noi tarzerella hoppa, nello yogurt tu ciabai. O mangiati lo zazzi, o balla ci sirtai, noi tarzerella hoppa, nello yogurt tu ciabai. Dai, dai, dai!
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque, dopo questa colata di fiorentinità, tra l'altro Fiorentina, grande idea, hanno messo il quartier generale dei tifosi, dove ci diceva Baldi, nel cuore dell'Atene, del Panathinaikos, quindi più protette di così è impossibile. Tra l'altro Panathinaikos in festa per il basket, uno sport evoluto, non che gli altri non lo siano, ma questo è più evoluto degli altri, secondo me. No, però volevo dire una cosa, perché questi sono giorni di finali, di coppe, di campioni, noi però, vale la pena sottolinearlo in rosso, non dimenticheremo mai certe coppe, certi campioni e certe notti, come quella di 39 anni fa, dove 39 persone morirono per una finale che ha segnato tutti noi, quella dell'Aisella, notte dell'Aisella. E vi segnalo, ne ha parlato Pardo con il diretto interessato, un bellissimo podcast magistrale dell'amico Emilio Targia, Dentro la Isel, vi invito ad ascoltarlo. Ha segnato tutti noi, vero, quella notte?
Sì, io avevo 9 anni e mi ricordo che papà non mi faceva vedere la televisione quando c'erano le scene peggiori, però ha segnato tutti, certo.
Sì, io ne avevo qualcuno in più, vidi tutto e andai a dormire turbato, tanto che dormì, insomma, ecco, qualcosa, un profondo shock, qual è stato per questo paese. Pierluigi Pardo, ci sei?
Sì, no, condivido, credo che sia assolutamente doveroso ricordarlo, e l'abbiamo fatto l'altro giorno in campo con Pardo, con Emilio Targia, ma insomma tutto quello che può... che può contribuire al ricordo dell'Aisel è benedetto, perché è una tragedia che riguarda i tifosi della Juve, ma riguarda tutti.
Riguarda questo paese, e riguarda il mondo del calcio.
Non a caso a Torino c'è un museo nel quale spesso sono stati messi insieme Superga e l'Aisel, che sono due storie completamente diverse, perché una è una tragedia aerea, l'altro è tante cose, no? È l'oliganismo ed è anche sicuramente il frutto di errori. Chiaro. Che sono stati compiuti dal punto di vista organizzativo dalle autorità belghe. Quindi sono due storie completamente diverse, e dal punto di vista dei colori calcistici sono due storie che potrebbero sembrare opposte, invece non sono opposte, perché chiunque voglia bene a questo gioco non può non essere solidale. Quindi...
Pierre, è una cosa che addirittura, l'ho detto prima, esce dai confini dello sport. Senti, io vorrei parlare con te all'ara di allenatori. Strano, sei sorpreso.
Sì, sono giorni delicati, perché contro il Napoli
senti liberato da Juventino, dal peso di Allegri?
No, io guardo avanti sempre, e quindi questa cosa di contro il Napoli un po' mi inquieta, destabilizza. Sì, che l'ultima volta che ero qua ti dicevo volevo un allenatore che aveva giocato nella Juve, che aveva rappresentato la Juve. Però devo dire che Thiago Motta, tra quelli che non hanno giocato nella Juve,
ti va bene?
Mi va abbastanza bene, sicuramente.
Sì, anche perché è reduce a physique du role, reduce da un grande campionato.
Ma poi soprattutto anche le sue gesta da giocatore, perché ovviamente, sai, è talmente giovane come allenatore che uno potrebbe anche dire ha fatto una stagione exploit. Però in realtà quello che ha rappresentato nel campo, comunque sempre una specie di allenatore in campo, e sebbene di una squadra che, come sai, non ho mai apprezzato tantissimo, però...
Che il Barcellona, intendo.
Esatto.
O il Genoa.
Tanto Barcellona ha preso Flick, non so se hai visto.
Sì, no, ma ho visto. No, ma questa è una cosa che mi incuriosisce tanto. La giro a Pierluigi. No, ma noto che vanno di moda gli allenatori di media cilindrata e anche abbastanza low cost, no? Fonseca al Milan, lo diamo per fatto, 2,5 milioni sarà quello prima o poi, quando ce lo
diciamo. Io non ho un amico del Milan che ha preso questa notizia tra il Malino e il Benino, cioè tutti.
Sì, no, no, ma non ho dubbi.
Malissimo.
Ma perché? Perché il feeling è quello. Ma noto anche Kompany al Bayern Monaco. Kompany allenava in Inghilterra, ex grande giocatore belga, ma è un debuttante. Maresca al Chelsea e adesso Flick al Barça, ma nemmeno per tanti soldi, perché si parla di 3 milioni più premi. Vanno di moda questi allenatori.
Sì, vanno di moda questi allenatori, ma sono tutte storie diverse. Maresca è un prospetto molto interessante e il Chelsea andrà a fare una cosa, secondo me, interessante, interessantissima. Poi vedremo come andrà, insomma, però i segnali, diciamo, sia la scuola di Maresca che i risultati ottenuti depongono per la possibilità che sia un allenatore emergente nei prossimi anni. Andremo a vedere, è difficile che faccia peggio di quello che è stato fatto prima, anche perché il Chelsea è stato, come spesso dico simpaticamente e ironicamente, è stato essenzialmente comprato da un gruppo di tifosi dell'Arsenal e del Tottenham che negli ultimi anni hanno sperperato dei soldi per tenerlo in una condizione di mediocrità, perché sennò non c'è una spiegazione su quello che ha fatto il Chelsea in questi anni. Però magari
ti aggiungo anche slot al Liverpool,
quindi mai dire mai.
Slot al Liverpool, cioè solo il Napoli va in controtendenza, mi pare.
Arne Slot, la 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 la. Beh, quella cosa che ha fatto Klopp è una delle cose più belle, più geniali e più, insomma, proprio è una mente superiore. Klopp ha un'empatia superiore, quindi aver addirittura chiamato lui il coro per il suo successore, secondo me
sì,
è una cosa
genio,
di una bellezza genio, di una bellezza assolutamente inaudita. Sono curioso di vedere se De Zerbi troverà una panchina importante, me lo auguro, perché sarei veramente curioso di vederlo, cioè, con una grande squadra United, magari in Italia.
Dura,
vediamo, può essere sì sai, quello è il gioco del.
No, ma anche perché.
Beh, perché sì, certo, beh, insomma, sì, per come dove, si sta dove mettendo, sì, perché
non
una
ci
volta
sono
che Milan e Napoli.
Una volta che Milan e Napoli sono a posto, non vedo altre collocazioni. Oh, era un allenatore di media cilindrata, adesso è un big invece, Simone Inzaghi. Franco Vanni, buongiorno.
Ciao, eccomi
qui. Ciao, eccolo qui, Franco Vanni da Repubblica. Senti, ho letto oggi, tutti noi abbiamo letto quanto hai scritto, il nome più citato è Lion Rock. Vorrei provare ad astrarmi dalla finanza più o meno creativa, perché non ho Belinazzo da darmi una mano, quindi ci capisco una fava. Volevo più che altro sottolinearti una cosa. Oaktree ci ha già messo le facce, no? Li abbiamo visti, sono arrivati, parlano con Inzaghi, parlano con Marotta. Hanno nomea di essere un fondo abbastanza predatorio, questo lo scopriremo. Per il momento la parola d'ordine è stabilità, continuità, mettete l'accento dove volete.
Proprio così, sul fondo predatorio, allora, diciamo che è un fondo che ben volentieri presta quattrini per farsi restituire con interessi, ecco, non è, diciamo, uno di quei fondi che bramano entrare in tutte le aziende in cui investono. E questo penso che per l'Inter in realtà possa essere un bene, nel senso che Zhang, un po' prima per incompetenza dichiarata e poi perché non riusciva neanche a tornare a Milano, ha molto delegato a Marotta e Antonello a gestione del club. Penso che Oktri farà lo stesso, per il semplice motivo che sul panorama europeo e quindi mondiale, visto che il calcio sta qui, non è facile trovare dei dirigenti migliori di quelli che ha l'Inter adesso.
Non
è facile, è un eufemismo, io penso che Oktri li lascerà andare avanti, e da un punto di vista economico-finanziario non è che fino adesso Marotta e Ausilio dovevano scegliere fra comprare Bellingham e Vinicius, cioè continueranno sulla stessa linea, per cui un mercato di equilibrio, con tutto che i conti sono migliorati, quindi non c'è neanche più l'obbligo di vendere il big, che è un po' la spada di Damocle che rovina l'estate del tifoso interista al mare montagna.
Assolutamente, ma infatti la cartina al tornasole piace, avremo a strettissimo giro di posta, perché cartina al tornasole si chiama Lautaro, capitano dell'Inter.
Ma infatti la tentazione, ma ovviamente non abbiamo certezze in questa radio, abbiamo solo dubbi, però suggestioni. Però la tentazione è quella di pensare che chi, come ad esempio è successo all'Inter in tempi recenti, non abbia una, o anche lo stesso Oktree, che sembrerebbe entrare in punta di piedi lasciando, delegando all'area sportiva, con delle linee guida ovviamente, ma senza entrare troppo nel merito, cioè chi non ha un'esperienza strettamente sportiva, possa alla fine lasciare i dirigenti un po' più liberi rispetto a chi, faccio l'esempio del Milan, ha un modello anche, anche importante, anche di successo, però in uno sport con delle diciamo dinamiche diverse come lo sport americano, e quindi tende a entrare un po' di più con le sue idee,
certo,
con i suoi paletti.
Certo.
Poi detto questo, se no poi Berinazzo mi riprende, i conti del Milan sono strepitosi, chiaramente qua poi entriamo nella categoria del tifoso commercialista. No, no, cioè voglio dire, il Milan ha fatto da quel punto di vista, è il solito discorso, se al posto dell'Inter ci fosse stata una qualsiasi delle altre 18 rivali del campionato a vincere il campionato, noi oggi parleremo di un Milan che è arrivato secondo, che ha i conti in ordine, che tutto sommato ha delle prospettive buone anche dal punto di vista tecnico, e quindi sarebbe un quadro di sostanziale felicità. Il successo dell'Inter cambia dal punto di vista del morale dei tifosi un po' tutto il percepito, però che il Milan abbia ottenuto dal punto di vista del business e del deficit di bilancio che è stato completamente annullato dei risultati importanti, questo è indiscutibile. Dal punto di vista tecnico la sensazione è che abbia voluto seguire un modello che è quello appunto tra virgolette per capirci dell'algoritmo, poi non è chiaramente solo algoritmo, è un po' di quella sensibilità, se vuoi, artigianale del vecchio volpone del calcio mercato, che invece certo, in Italia certo, o comunque nel calcio europeo serve, manchi. Ecco,
no, ma chiaro, sì, però anche se, e qui vado da Lara, cioè il Milan, la Juventus non sono dei club per cui dici ok, arriviamo tra le prime quattro e siamo tutti felici. Quello che dice Pierluigi è sacrosanto, però è così, e vale anche per la Juventus.
Ma sì, però ci siamo anche abituati negli ultimi anni ad accettare che gli aspetti economico-finanziari impongano delle stagioni un po' di sofferenza. Sì. Insomma, il Milan ha ragione Pier, cioè è tutto è stato cambiato dalla stagione dell'Inter, perché sennò non è che ha... così sì, beh, tragica
no, beh, però se arrivi secondo non dietro l'Inter ma con quel distacco dietro al Napoli dell'anno scorso, dietro la Juventus, non è che secondo me se sei milanista sei contento, soprattutto se fai quel cammino europeo lì.
Certo.
Ma sull'Inter hai dei dubbi? Tu hai delle perplessità sul momento dell'Inter? Così le giriamo fra alcuni anni.
Io aspetto con grande pazienza notizie sul fatto se sono vere queste indiscrezioni su questo Lion Rock o no, perché se fosse vero quello che ho letto, insomma, la situazione diventa un po' diversa, soprattutto nelle ultime tre stagioni. Ecco.
Io ho detto che non volevo chiedere nulla, così l'ho fatto fare ad Allara. Franco?
Eccomi qua, guarda, di Lion Rock oggi diciamo tornando indietro nel tempo al momento in cui per anni facevo cronista giudiziario e mi occupavo per lo più di banche, è stata una di quelle giornate 100 telefonate per scrivere un articolo. Il tema Lion Rock funziona più o meno così: Lion Rock era veramente socio dell'Inter? Sì, perché il fondatore di Lion Rock, socio forte di Lion Rock, siede a tutt'oggi nel consiglio di amministrazione dell'Inter. Quindi fino a martedì prossimo un consigliere rilevante nel CDA dell'Inter è il fondatore di Lion Rock, quindi la presenza è tutt'altro che virtuale. Questo consigliere, insieme ai suoi colleghi, che non sono degli sprovveduti, firma ogni sei mesi una semestrale in cui si dice che Lion Rock è socio al 31% dell'Inter. Ok. Il tema qual è? Il tema è che nel 2021, quando Oaktree stava per concedere il finanziamento a Zhang, che gli ha poi permesso di tirare avanti ancora tre anni, i sottoscrittori del fondo Lion Rock, cioè i risparmiatori, investitori che avevano messo dei quattrini nel fondo Lion Rock per l'operazione Inter, per prendersi questa minoranza nel club di Zhang, si sono preoccupati, hanno detto: ma ragazzi, ma com'è che andate in giro a chiedere quattrini? Non li avevate già chiesti a noi? Noi abbiamo dei rendimenti alti attesi. Allora qualcuno, lì bisogna risalire tutto tutta la matriosca,
sì,
qualcuno ha tranquillizzato questi signori. Io ho qua l'esploso di tutte le il draw di tutte le società che porta alle Cayman. Qualcuno ha tranquillizzato questi investitori dicendo: non vi preoccupate, voi comunque cascate in piedi, anche in caso di default i vostri soldi sono garantiti. Mi sento di poter dire, senza tema di smentita e pensando di non prendere querele, e se dovessi prenderle le vinco, che è Zhang. Cioè Zhang, nel momento in cui chiede i soldi a Oaktree, immaginando o di poter un giorno tornare a spendere o di vendere il club, liquida liquida di fatto, comunque dà garanzie sufficienti agli investitori Lionrock. Questo però non vuol dire che Lionrock scompaia dal capitale dell'Inter, vuol dire che i sottoscrittori, ok, hanno riavuto i loro quattrini, ma Lionrock anche nell'operatività rimane in consiglio di amministrazione. Sì. Allora ci sono tutti, c'è una pletora di avvocati milanisti, si dichiarano, cioè così si definiscono, così li chiamo io, che stanno lavorando con grande divertimento, immagino, perché poi gli avvocati, quando si occupano delle cause non loro, sono sempre più liberi di testa. Si stanno cercando di fare aprire fascicoli qua e là fra le procure della Repubblica e la procura FGC per presunta violazione del 20 bis, delle norme sull'assetto proprietario. Io scimmiottando i colleghi di Identità Bianconera, sempre avvocati, che hanno fatto la stessa cosa. Adesso vediamo un po', insomma, io devo dire che mi ci sto divertendo.
Appunto, la cosa che interessava a me è che è più una cosa, diciamo, formale, ma non c'è niente di sostanziale.
Sembra questo,
esatto. Allora, a questo punto,
diciamo che l'Inter ha dichiarato il giorno 23 di maggio, quindi due giorni dopo l'escussione del pegno da parte di Oaktree, di essere stata informata solo il giorno prima, quindi giorno 22, del fatto che la lussemburghese, tramite cui Zhang controllava il pacchetto di maggioranza nell'Inter, si era nel frattempo portata in pancia anche la società delle Cayman, che aveva il 31% di Lionrock. Quello che è sicuro è che Oaktree, per niente preoccupata da tutta questa vicenda, ha potuto scutere il pegno di Lussemburgo per il 99,6% delle azioni, senza obiezioni, senza che nessuno abbia frignato. Io ho l'atto di pegno sul desk del computer da parecchio tempo e lì stava già scritto che il 31% di Lionrock rientrava nel perimetro del pegno eseguibile. Ragazzi, sta diventando veramente
infatti adesso io risolvo tutto chiamando Berinazzo a stretto giro di posta, perché non saprei cos'altro aggiungere se non salutare Pierluigi Pardo, che ha avuto questa lezione da Franco.
Ma mi hanno fregato il monopattino qua davanti, volevo prendere io, i taxi non arrivano.
E poi si dice di Atene,
ci sarà la postazione vuota, allora sappiate che è colpa vostra. No, ma conto adesso nel giro di qualche minuto di arrivare comunque all'aeroporto. Va bene.
Ciao, viaggio. Abbraccio. Ciao Pierluigi. Allora ciao. Ci fermiamo per la borsa. Tanto abbiamo parlato fino adesso di finanza, quindi non cambia nulla. State con noi, io poi faccio altre due chiacchiere con Alessandro Allara e poi ho gli amici dei motori che mi aspettano, che sono un sacco di notizie peraltro oggi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
E volevo chiudere il discorso con Alessandro Allara con due cose. Uno, da tifoso della Juve, qual è? Tu ti rendi conto che Motta comunque avrà bisogno del sostegno della società, perché, cioè, non è che gli metteranno in mano Real Madrid.
Beh,
stagione di transizione va bene.
Io credo che Giuntoli lo avesse identificato da tempo. Quindi credo che avrà il supporto della società. Secondo me è sufficiente supporto di Giuntoli, perché società chi altro?
Quello che Allegri non ha avuto.
Giusto. Giuntoli. Sì, questo.
Ah.
Comunque la cosa più importante di calcio, caro Genta, non è Thiago Motta.
È la cosa con cui volevo chiudere, perché è la notizia che tutti quelli che fanno il mio mestiere stanno aspettando.
Ecco, è il 29 maggio, mancano 15 giorni all'inizio dell'Europeo più o meno.
Sì.
E torna Twitteuro. Quindi, ragazzi,
torna Twitteuro.
Siccome tu sei il campione in carica.
No, sono arrivato secondo.
Hai arrivato secondo?
Sì.
Ah,
secondo,
vedi, mi sono sbagliato. Peccato.
Peccato.
Ho, diciamo, ricevuto dal comitato. Tu sai che Twitteuro ha un comitato di di Guru, di Santoni, sì, sì, composto peraltro anche dal signor Cruciani, che dirama Santoni le convocazioni, sì, a proposito, certo, e quindi tu sei tra i convocati così come tutta la tua redazione, ma dobbiamo, certo, reclutare,
reclutiamo,
esperti, facciamolo, capito?
Tra tutti gli ascoltatori
quest'anno deve essere è ad invito, quindi dobbiamo limitarci a opinionisti importanti.
Opinionisti importanti?
Sì.
Io invito anche tutti gli ascoltatori, se volete partecipare con me sotto falso nome, cioè il mio,
perché perfetto,
io
sono questo capace. Questo si può fare.
Quindi facciamo un comitato di gente tutt'altro che saggia come sottoscritto e tutti insieme sotto il mio falso nome giochiamo a Twitter Euro e sbanchiamo all'ara.
Tra l'altro dovrà chiamarsi X Euro, però noi siamo affezionati a Twitter, quindi sì, andiamo avanti con Twitter Euro.
Bravo, bravo, mi sembra una, sì, una grande idea. Senti, tu come podcast come sei messo?
Tra poco esce un podcast di padel.
Esce un podcast di padel.
Cioè sono riuscito a fare il podcast di padel.
Ma fantastico.
Capito?
Come si intitolerà?
Si chiama Padel Story.
Ah sì, e cosa parli?
Guarda, la prima stagione parla un po' di, appunto, della storia del padel, ma non solo, anche insomma, avvicina un po' il pubblico che non conosce ancora il padel, sì, a questo sport, perché sembra che lo giochino tutti, in realtà si stima che siano 2 milioni di giocatori di padel, quindi tutti gli ex calciatori, sì, tutti i giornalisti, me, e però al di fuori c'è ancora qualcuno che non gioca.
Io.
Quindi dobbiamo avvicinare queste persone e ho creato un contenuto molto, diciamo, narrativo, didascalico.
Bravo.
Con anche degli ospiti.
Bravo.
E quindi verrò a farti ascoltare in, sì, anteprima, chiaro, il primo episodio.
Ma chiaro, grazie Ale.
Grazie a te.
Grazie. Torna presto, quindi ci sarà Twitteuro. Attenzione, la grande notizia è questa qui, la stavamo aspettando tutti, me lo chiedevano tutti quanti, anche Cruciani l'altro giorno. Ma Twitteuro, cioè, non so.
Che poi Cruciani era sempre ultimo, cioè, però sì, adesso non c'è.
No,
niente, vabbè.
Io però poi glielo dico. Mi ha detto all'ara che traffico.
Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Just for your info, I think you have a run. I mean, do you want to know the margin?
No, Charles, we're not interested, we know.
You said all right.
No, we are not interested.
That's rude.
Sorry.
Ma questo è bellissimo, ragazzi, meraviglioso. Tra le spigolature di quella gran giornata che è stata a Monaco, questa comunicazione via radio tra Leclerc e il suo ingegnere, in cui Leclerc è lì che guidano, dice a un certo punto, magari sta un po' annoiando come tutti gli altri, e dice: volete che provo a forzare un po' per vedere come andiamo sul tempo? No, thank you Charles, we are not interested, non ci interessa, no grazie, sono a posto così. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ho riassunto bene, è corretto?
Sì, è corretto. Si stavano annoiando anche loro, evidentemente, mentre andavano quasi 10 secondi più piano che in prova e quindi cazzeggiavano.
Giorgio Sernagiotto, pilota di Cetila Racing. Ciao Giorgione.
Ciao a tutti.
Ti è mai capitato che tu dicessi: ma volete che vada un po' più forte? E quelli ti dicono: no, grazie, non siamo interessati, siamo a posto così.
Una volta solo nella carriera, non è più successo, devo dire che è una bella sensazione.
No, ragazzi, oggi vorrei commentare con voi una notizia che poi sono diventate due, perché sul Corriere della Sera di oggi c'è il mio amico Giorgio Terruzzi, che peraltro aveva annunciato, aveva fatto venire giù tutto annunciando Lewis Hamilton alla Ferrari, e poi era realmente così, che scrive che Flavio Briatore è tornato, sebbene dietro le quinte in Formula 1 con l'Alpine, per mettere a posto tutto quel grandissimo casino. Jonathan, ti risulta?
Sì, mi risulta che dovrebbe avere un ruolo di special supervisor, quindi una specie di consulente non direttamente collegato alla pista. Briatore fuori dal giro da un pezzo, a me viene da chiedere come siano messi in Alpine con i piloti che litigano, vecchi manager che fanno polemiche, la macchina che è partita male, e mi sembrano ancora in confusione, ecco.
Ma c'è anche un'altra notizia che riguarda Binotto, o sbaglio?
Non sbagli, Binotto dovrebbe dal 2025, cioè l'anno prossimo, avere un ruolo tecnico in Aston Martin, come riporta Eurosport. Il team principal rimane l'attuale Mike Crack, lui avrebbe il suo ruolo più giusto, che è quello di ingegnere, e questo è quanto questo risulta.
Ok, Giorgio Sernagiotto, che è anche team manager, tanto che sta andando su un circuito per noi inedito e sconosciuto sul lago Balaton, dove svolgerà questo ruolo. Avrei voglia di parlare del circuito, ma ti chiedo un commento su queste notizie, Giorgio.
Allora, beh, per quanto riguarda Briatore, secondo me è una scelta fantastica, perché con il carisma che ha Briatore, anche se sarà un consulente, forse anche in seconda linea, però sicuramente lo prenderanno in considerazione, e con la confusione che c'è al PIN oggi hanno veramente bisogno di un punto fermo, e lui sinceramente ne ha tante e saprà gestire alla grande la situazione. Io sono un grande sostenitore di Briatore nel mondo della Formula 1, perché la conosce tanto tanto bene e conosce anche come gestire gli uomini, e secondo me Binotto in Aston Martin, con il suo vero ruolo, come diceva prima Jonathan, è un'altra bella notizia, perché è il suo vero ruolo tecnico, ovvero lui farà al massimo quello che sa fare al meglio, e secondo me per Aston Martin è un gran bel acquisto.
Sì, noi poi avevamo anche, anzi non noi, Jonathan Ferroni, ma a nome nostro, anche una proposta da girare, cioè posta per Domenicali, per Stefano Domenicali, Ferroni?
Sì, perché io credo che qui abbiamo trovato la soluzione durante una sessione di brainstorming per evitare gare noiose come questa che abbiamo visto.
Brainstorming noi, fate voi, come è stato intenso. Va bene.
Allora, abbiamo pensato di salvare, anzi potenziare gli aspetti più spettacolari, come abbiamo visto per esempio durante le prove del sabato, e eliminare la noiosa processione domenicale. Allora, pensiamo al campionato del mondo di Formula 1 come una grande corsa a tappe. In questi giorni siamo a cavallo tra il Giro d'Italia e il Tour, quindi direi che ci siamo. In queste gare ci sono tappe in linea, tappe in salita e tappe a cronometro. E allora io dico, perché non fare di Monte Carlo la tappa a cronometro del Mondiale di Formula 1? Contre la montre, dicono i francesi. Quindi fino al sabato tutto rimane uguale, si fanno le qualifiche e poi in gara i piloti scendono in pista a turno, uno alla volta, partendo da fermi, fanno 5 giri, 10, dipende dai tempi a disposizione, quello lo dovranno decidere. Il poleman parte per ultimo, così alla pista gommata, e vince chi fa il miglior tempo su quel segmento. In questo modo tutti vanno a chiodo dall'inizio alla fine per un tempo ragionevole e lo spettacolo è garantito.
C'è posta per Domenicali, firmi Giorgio la proposta?
Ma è geniale questa cosa, tanto mi sorprende che venga da voi.
Ma infatti io non c'entro nulla, l'ha elaborata lui, ma fai bene a essere sorpreso, che è incredibile.
No, ma sai che è una bella idea veramente, ma pensa che bello, escono, fanno 5 giri, quindi anche con l'uscita un pochettino dai box, quindi gomme fredde, condizioni estreme, tireranno a manetta, tireranno anche delle virgole contro i guardrail, ma proviamo a girare, è veramente bella questa cosa, bravo Jonathan.
Bravo, e per l'endurance invece, così mettiamo a posto anche il Sernagiotto, pilota, team manager e coach, hai qualche proposta?
No, per l'Endurance secondo me stanno facendo un lavoro straordinario, guarda il WEC cosa sta combinando, loro stanno lavorando molto bene, c'è solo un problema che la CO ogni tanto c'è un po' troppa di politica dentro, speriamo che non ne faccia proprio la padrona totale, e tra l'altro siamo alla vigilia ragazzi di due gare importanti davanti a noi, anzi la gara più importante, quindi la 24 ore di Le Mans, che ce la godremo alla grande.
Sì, qualcosa da aggiungere Jonathan per Serna?
Sì, sono d'accordo con lui assolutamente che adesso WEC sta andando nella direzione giusta, per adesso io il giocattolo finché funziona non lo toccherei. No, lui ha menzionato la 24 ore di Le Mans, volevo anche, lui lo sa benissimo, ma domenica si corre la 24 ore del Nürburgring, che è un evento GT, è una pista leggendaria naturalmente, non so se Senna ci ha già corso sopra e voglio sapere se gli piacerebbe, ecco, visto che ci saranno oltre 100 auto, 500 piloti e almeno 25 equipaggi top con i migliori GT del mondo.
Allora ti racconto un aneddoto, 10 anni fa circa vado al Nürburgring a vedere l'Old Timer, una gara di auto storiche, perché a me piacciono quelle cose lì da vecchi, e vado, avevo una Opel Vectra Station Wagon diesel, e praticamente dico vado a farmi un giro sul lungo del Nürburgring, ho comprato i miei 3 giri, mi pare costassero 20 euro l'uno, bellissimo, no? Entri, passione, così. Alla fine del secondo giro ho fatto box, ho detto ragazzi qui non mi rivedono più, io non ci vorrò mai qua dentro, perché è come giocare alla roulette russa. Cioè, lì puoi piantarti contro una macchina dietro a una collina di una curva da 240 all'ora e non puoi fare niente, e le possibilità che ti succeda sono molto alte. Quindi, con tutto il rispetto, ho detto bello Nürburgring, ma ci corrono gli altri, vengo a vederla, vengo a fare la grigliata a bordo pista da tifoso, ma io a correrci qua no.
Quindi l'agenzia è Sernagiotto, due punti aperte virgolette, Nürburgring col cavolo non mi vedrete mai, quindi facciamo l'agenzia. Quindi l'esperienza Nürburgring è questa, ragazzi. Io però, dato che Serna tra un po' va a correre in America a Watkins Glen, ci sarò anch'io con Cetirar Racing dopo il secondo posto di Sebring, però in America nel weekend c'è stata una cosina che è questa.
Mexican driver win the Indianapolis 500. Maybe that time is now. With one more lap to go, Pato goes to the lead. He's not going to lift this time. He did it against Ericsson and lost. Pato award to the front off of turn two. Joseph Newgarden around the outside of Pato award. This is mind blowing. Oh my.
500 miglia di Indianapolis, ecco Ferroni, la spiega lei questa?
Sì, stavano impazzendo i telecronisti perché è successo questo. All'ultimo giro Pato O'Ward, pilota messicano, in curva 1 è passato in testa sfruttando la scia di Joseph Newgarden, sembrava dovesse vincere, invece alla curva 3, le curve sono in tutto 4, alla curva 3 Newgarden si è riportato davanti, ha vinto lui la gara, che è tra l'altro la sua seconda Indy 500 consecutiva, e mentre noi sgranavamo il rosario e facevamo dei pisolini a Monte Carlo, questi se le davano fino all'ultimo giro, a 340 all'ora.
Sì, dopo 500 miglia di corsa all'ultima curva, orgasmo sportivo automobilistico, devo dirvi, guardatevi quella roba lì se avete voglia, e se non avete voglia trovatela. Però poi mi sono messo anche nei panni di Pato, Giorgino.
Povero Pato. No, io volevo fare un ragionamento un po' profondo, so che non è facile, però vediamo se riesco a trasmettervelo. Io domenica ho fatto un po' pace con l'automobilismo e vi racconto perché. Perché io ho visto due momenti veri che era da tanto che non vedevo. L'emozione di Charles Leclerc, vera, dopo aver vinto il Gran Premio, in cui si è messo a piangere, ha parlato di cose molto profonde, ha parlato del papà, eccetera, eccetera. E l'incredibile emozione di Joseph Newgarden quando è uscito dalla sua macchina, addirittura si è lanciato nelle tribune della 500 miglia di Indianapolis in preda ad un attacco di adrenalina che probabilmente smaltirà nel 2027. E perché ho fatto pace? Perché tante volte, non so se è solo una cosa che la vedo io, ma o la vede anche qualcun altro, mi sembra che l'automobilismo sia un pochettino troppo filtrato, un pochettino fake, certe emozioni vengono un pochettino pro videocamera, non c'è veramente una felicità esplosiva vera che viene dal cuore. Io domenica ho visto delle felicità vere dal cuore, quello che provo io quando guido, quando riesco a portare a casa un bel risultato, come a Sebring con Cetilar Racing, come tante altre volte fortunatamente con AF Corse. E questo è quello che secondo me dobbiamo trasmettere, porco cane, perché l'automobilismo innanzitutto è uno sport di emozione, adrenalina, rischio, paura, e se non riusciamo a trasmettere questa cosa qua, la gente non può affezionarsi, emozionarsi, appassionarsi. E okay, credo che dovrebbero farsi un po' un esame di coscienza i nostri organizzatori, no? Meno telecamere fighette, meno on board, meno grafiche, meno cose, più emozioni. Cavolo, io quando ho visto Charles, ho preso sonno un pochettino effettivamente, ma quando ho visto Charles scendere, impazzire di felicità, ho detto che bello, e tutti ci hanno riconosciuti in Charles, perché dici finalmente un bravo ragazzo, un uomo grande che ha avuto un sacco di problemi familiari, poverino, e che è riuscito a portare a termine qualcosa di straordinario che potrà raccontare fra 20 anni.
Ma che bravi che siete, ragazzi, ma complimenti, che bravi che siete, che bravo che è lei Sernagiotto, anche lei Ferroni, ci sentiamo molto presto, grazie. Grazie davvero, Jonathan Ferroni, Giorgio Sernagiotto, pilota di Cetirar Racing. Noi ci fermiamo qui, ma torniamo, anzi tornerà Capuano domani, e domani io non ci sono, ci sarà lui, poi venerdì ci risentiamo dalle 14 alle 15. Claudio Schettino in redazione, Gianmarco Ferroni alla regia, ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.